longa manus dei nostri preti. In particolare il focus è sulla Caritas, le mani nella cassa dell'INPS. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'importante, imponente organizzazione religiosa con in testa la Caritas, che gestirà i servizi INPS di erogazione, indennità e sussidi a favore di 5 milioni di poveri, anziani e marginati. Un affare per la Chiesa da 200 milioni l'anno. Il quotidiano della CEI, L'Avvenire, nega che la Caritas riceva introiti, perché l'accordo con l'INPS non prevederebbe compensi. Una recita degna di miglior causa, perché va da sé che l'accordo stretto con l'INPS prevede che la gestione dei servizi sia affidata alle ACLI, che riceveranno il compenso destinato a qualsiasi altro patronato, ma godranno del privilegio di avere una corsia preferenziale. L'ennesimo regalo ai preti del governo di turno. Un buon affare per le casse delle organizzazioni legate alla Chiesa Cattolica, ma anche un abile investimento d'immagine per chi ormai da un secolo e mezzo usa l'assistenza come sistema di penetrazione e controllo tra i più poveri. Per capirne di più ne parliamo con Daniele Ratti, che da tanto tempo si occupa delle malefatte della Chiesa. Ciao Daniele.
Ciao a tutte e tutti, grazie dell'invito. Allora andiamo direttamente al nocciolo del problema. Ha già tratteggiato le linee generali la situazione, e sostanzialmente è stato siglato nel novembre lo scorso anno, direi nel silenzio assoluto, perché le cose sono venute fuori tramite un articolo di Left, sostanzialmente di poche settimane fa, questo enorme appalto, un appalto che riguarda un bacino potenziale di 5.600.000 cittadini, quasi il 9% della popolazione, come ha già anticipato Maria, con un affare circa di 200 milioni. Sostanzialmente è un protocollo siglato con l'INPS che prevede l'apertura di sportelli presso tutti i comuni italiani, cioè gli 8.000 comuni italiani, per la gestione delle domande di assistenza ai cittadini più vulnerabili, sostanzialmente il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza, gli assegni familiari dei comuni, gli assegni di maternità, bonus bebè, bonus asilo nidi, NASPI, assegno sociale, invalidità civile. In realtà questo accordo parte da lontano, sempre nel silenzio più assoluto. L'origine è l'11 dicembre del 2019, governo Conte, quando per facilitare l'accesso delle fasce, diciamo, più deboli alle assistenze sociali, viene creato l'INPS per tutti. Viene creato nell'ottobre del 2019, ma si inserisce ben presto, l'11 dicembre del 2019, quindi a distanza neppure di due mesi, si inserisce la potentissima organizzazione religiosa. Ricordiamo che Caritas, fondata nel 1971 per volere di Paolo VI, conta 218 associazioni Caritas diocesani su un totale di 227 diocesi italiane, cioè copre praticamente tutto il mondo delle diocesi italiane. Si inserisce prepotentemente nel progetto INPS per tutti e sostanzialmente si crea una rete di collegamento diretto tra gli operatori dei comuni, Caritas e Sant'Egidio, altra potentissima onus cattolica. Questo accordo, che venne poi siglato ora il 21 novembre 2021, in realtà ha non solo quell'origine del 2019, ma si perfeziona man mano in due date successive. Nel settembre del 2020 il governo Conte II, per conto del ministro Speranza, ministro della Salute, viene formata una commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana. E qui si verifica un fatto che solo in Italia potrebbe verificarsi, cioè sostanzialmente il governo, massima autorità pubblica, affida la presidenza della commissione nient'altro che al Monsignor Arcivescovo Guido Paglia. E Guido Paglia non è un arcivescovo qualsiasi, è un arcivescovo che nei compiti che vengono distribuiti occupa posizione di assoluta rilievo e sensibilità, poiché è il Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio, della Famiglia, è Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, nonché Consigliere Spirituale alla Comunità di Sant'Egidio, quindi dal punto di vista politico e mediatico, soprattutto all'interno della Chiesa, occupa un posto di assoluto rilievo. E quindi c'è una anomalia, credo dal punto di vista istituzionale, enorme, probabilmente unica al mondo, dove un governo per mano del...
magari in Iran va così.
Magari.
Posso facilmente immaginare che è un altro paese in cui i preti hanno un grosso potere.
Forse è l'unico, c'era la Spagna sino al 1976, ma poi è cambiato sensibilmente tutto. Quindi cosa succede? Succede che questa è un'anomalia, credo unica veramente, a parte lo Stato teocratico iraniano, unica al mondo, e che un arcivescovo presiede un istituto importantissimo dal punto di vista sociale e anche per i suoi risvolti economici, essendo... al contempo un'istituzione, ricordiamoci, di uno Stato straniero, cioè della Città del Vaticano, oltretutto. Ma questo porta inevitabilmente anche a grossi conflitti di interesse, non solo conflitti di interesse d'ordine etico, perché ricordiamo, come ho detto prima, è il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e quindi Gran Cancelliere del Pontificio Istituto per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, con tutto ciò che ne consegue per i cosiddetti diritti civili. Ma il conflitto di interesse già inizia a prendere corpo nel giugno 2021, quando la commissione di Paglia, cioè una commissione statale preceduta da un altro rappresentante di uno Stato straniero, cioè quello della Città del Vaticano, pubblica un rapporto redatto con l'Istat sui bisogni dell'assistenza sociosanitaria della popolazione anziana over 75. Praticamente si individua un mercato composto da una platea di quasi 7 milioni di persone, di cui quasi 3 di individui che presentano gravissime difficoltà motorie, e praticamente si ha questa catena di affari per cui la Caritas individua, intercetta tramite una commissione che, ripeto, è statale, questi bisogni e li indirizza nella gestione, e qui mi ricollego alla premessa che ha fatto Maria, non lo fa direttamente per sé, ma li indirizza all'ACLI, e quindi la catena Caritas e ACLI, che poi burocraticamente presta il servizio, offre la manodopera per la definizione della pratica. E qui cosa succede? Succede che si sfila proprio l'affare dei patronati, generalmente gestiti dalla rete sindacale o da altre associazioni, e si sfila il grandissimo affare dell'assistenza sociale. Si forma una vera e propria holding, una vera e propria multinazionale, si può dire multinazionale, perché di fatto è presieduta questa commissione da un altissimo rappresentante di una società, di uno Stato straniero, cioè l'arcivescovo Paglia. Quindi si può parlare di una vera e propria holding multinazionale dell'assistenza. Lo si sfila dai patronati, i principali patronati poi fanno capo tradizionalmente per questo genere di pratico alla CGIL e alla CISL, e qui interviene il contributo che ci porta i 200 circa milioni all'anno, perché sostanzialmente, per farlo in breve senza entrare nel tecnicismo, per alcune pratiche vengono segnate dei punteggi, per cui, esempio, per una pratica di inabilità, l'assegno di invalidità e le pensioni di invalidità, questi punteggi per la complessità, diciamo, della pratica equivalgono a 5 punti. Ogni punto ha diritto a un rimborso in euro, i 5 punti contano 175 euro a pratica. Per una pensione di inabilità al patronato vengono riconosciuti 6 punti, per cui lo Stato eroga 210 euro. Alla fine arriviamo ai 200 milioni. Quindi l'asse Caritas ACLI gestisce un affare pubblico, ma attraverso una holding che, ripeto, è una holding della multinazionale.
Ma questo... È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore e ascoltatrice che ci scrive: dunque la tutela della vita tanto sostenuta dalla Santa Madre Chiesa, anche quando è drammaticamente compromessa, è solo interesse assistenziale? Io direi anche, mica male, no? Ma poi soprattutto avere il controllo della vita e della morte significa avere il controllo dei corpi delle persone.
Esatto. E qui arriviamo al problema di fondo, perché se questo si è configurato, ha potuto prendere corpo, non è un caso. Non è solo ovviamente per la potenza organizzatrice delle associazioni cattoliche, Caritas, Comunità di Sant'Egidio, ACLI, ma è un qualcosa di più profondo, è un qualcosa che riguarda il principio della sussidiarietà. Il principio della sussidiarietà che venne istituito, formalmente istituito addirittura ai primordi dell'Europa, della nascita dell'Europa, in realtà è stato il cavallo di battaglia della dottrina sociale della Chiesa, già cominciando da Leone XIII nell'Rerum Novarum, portato avanti poi nel 31 da Pio IX e poi dal Papa polacco. Sostanzialmente che cos'è? È un qualcosa che poi ha preso corpo, come fra poco vedremo, in modo sostanziale in tutto il tessuto sociale ed economico della vita pubblica italiana. Principio della sussidiarietà, la Commissione europea dice dove i singoli stati non possono intervenire nel sociale perché hanno troppi costi o hanno difficoltà, può intervenire un soggetto terzo. Ma questo principio cosiddetto verticale da parte degli studiosi delle cose sociali è diventato perfettamente orizzontale, cioè mi spiego, la Chiesa si è innestata per tradizione, l'ho detto prima, perché per tradizione storica ha sempre operato con le sue istituzioni nel sociale, ma si è innestato sul principio della sussidiarietà laica. E allora, per farlo in breve, cosa è successo? È successo che il principio di sussidiarietà è entrato prepotentemente nella Costituzione italiana con la riforma del titolo V della Costituzione, l'articolo 118, non molti anni fa, con l'intenzione di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini o loro associazioni in sostituzione di alcuni servizi della cosa pubblica. È ovvio che l'organizzazione cattolica si è totalmente inserita perché ne aveva le credenziali storiche e qui interviene il difetto storico dell'ordinamento legislativo italiano nei confronti della Chiesa Cattolica, unico al mondo, senza scomodare l'Iran, ma lì dovremmo fare uno studio a parte. Cioè il grande problema della fiscalità degli enti religiosi e in generale la fiscalità del mondo cattolico. Apro e chiudo una breve parentesi. L'Avvenire, che soprattutto con lo scoppio della guerra è stato indicato come il giornale all'avanguardia del pacifismo cattolico e anche delle istanze sociali, invito a leggere un articolo, seppur datato nel 2011, nel quale intitola sulla questione della fiscalità generale del rapporto Stato-Chiesa, Chiesa e no profit nel mirino delle lobby. Rovescia totalmente il problema dicendo che il pretesto agitato da settori, chiamiamoli laici, della non applicabilità del dovuto fiscale alla Chiesa Cattolica, a tutte le sue organizzazioni, in realtà è solo unicamente una campagna, leggo testualmente, che serve interessi economici su settori come la sanità e l'assistenza a favore di soggetti privati. Quindi è inteso come uno strumento dei soggetti privati questa campagna contro la Chiesa a favore dei propri interessi personali. ma è proprio così nella legislazione italiana? No, è tutto il contrario. Andiamo, la spiego senza addentrarmi nel fiscalismo, nelle questioni tecniche. Gli enti religiosi, tra cui, guarda caso, anche Caritas ed Acli, sono enti non commerciali per la legge italiana, dotati di propria personalità giuridica privata. Ma che cos'è l'anomalia totale? È che l'ente religioso, per la sua parte fiscale, è sempre considerato come ente che non svolge attività commerciale, ma ecco qui che ha un'eccezione, perché pur considerato come ente unico che non svolge attività come ente non commerciale, può invece derogare, perché può svolgere comunque attività di impresa, quale gestione di scuole paritarie, di case di riposo, di case per ferie o iniziative di beneficenza. L'ente religioso può svolgere attività del terzo settore con scopi anche commerciali, come gestire case di riposo, case vacanze, e può svolgere attività di impresa sociale, quelle famose del terzo settore, con modalità commerciali. E quindi ecco che questo principio della sussidiarietà laica è stato un veicolo enorme, è stato offerto proprio su un vassoio d'argento per il grande affare della Chiesa. Attenzione, non abbiamo il tempo, andremo oltre lo scopo di questa chiacchierata, ma poi stiamo facendo degli approfondimenti per vedere come su questa rete della sussidiarietà e del cosiddetto terzo settore, nel quale la rete cattolica è assolutamente preeminente, è stato proprio lo strumento, il veicolo, diciamo l'ascensore più diretto, che porta alle forme più estreme del precariato. Questo è anche il problema. Quindi quell'aiuto che il sociale dovrebbe dare all'ente pubblico, perché l'ente pubblico così risparmia, non ha più i fondi per svolgere la sua tradizionale attività di welfare, porta al peggiore sfruttamento che si ha nei termini nei confronti del lavoratore. Ma addirittura lo Stato italiano nel PNRR, cioè nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, va oltre, perché destina una buona quota, una bella fetta di euro quelle associazioni che dovrebbero intervenire a favore di tutti i soggetti che necessitano di prevenzione, esempio del disagio giovanile, della socializzazione, del recupero della dispersione scolastica, della devianza minorile, dell'educazione all'età sportiva e via dicendo. Ecco, questa fetta di soldi destinata al PNRR, e quindi qui è una scelta politica voluta, viene direttamente affidata agli oratori. Questa è un'altra cosa che è passata assolutamente sotto silenzio, e sappiamo che gli oratori sono enti appartenenti alla Chiesa Cattolica ed esplicitamente destinati dal codice di diritto canonico all'educazione dei giovani, come è scritto, nella fede ovviamente cattolica. Quindi è un altro, non solo inchino ideologico, non solo inchino politico alla Chiesa, ma è soprattutto un'altra destinazione di fondi che avrebbero dovuto essere assolutamente destinati come missione normale.
Diventano anche strumento di propaganda, perché se in questi luoghi vengono poi indirizzati più o meno volontariamente, immagino, dei ragazzi che sono stati individuati dai servizi sociali, che sono passati dai riformatori o rischiano di finirci, insomma conosciamo bene queste dinamiche, una parte di questi potrebbe non essere di religione cattolica e quindi si ritroverebbero in un ambiente che mira ad indottrinarli, con tutte le conseguenze del caso, sia da parte della Chiesa come occasione di indottrinamento, sia per questi ragazzi e ragazze che potrebbero, come dire, trovarsi in una situazione ancora più complicata di quella nella quale si trovavano prima. E questo ovviamente senza che in tutto questo intervenga un elemento di sostegno sociale, perché sappiamo bene che tutto questo deriva dalla difficoltà di campare ai tempi nostri. Ma, come dire, chiudendo questa parentesi, mi sembra che il quadro che tu stai delineando è un quadro in cui alla Chiesa Cattolica, sia in termini monetari ma soprattutto in opportunità di controllo, in opportunità di poter mettere le proprie mani direttamente in quella filiera dell'educazione, dell'assistenza, dell'inizio vita, del fine vita, che rappresentano uno degli scopi fondamentali della Chiesa ai giorni nostri. La Chiesa Cattolica non può più pretendere di avere un ruolo direttamente politico di governo, però diviene l'elemento cardine intorno al quale si viene costituendo una sorta di unità morale del paese, unità morale che gira intorno ai valori cattolici, e la possibilità di farlo attraverso l'educazione, di farlo attraverso l'indottrinamento è un elemento decisamente significativo. Quanti in questi anni hanno esaminato l'avanzare del fascismo islamico, delle versioni più destre dell'islamismo, hanno in più occasioni notato che la jihad era preceduta, accompagnata molto spesso da quella che era la carità in versione islamica, quindi il sostegno diretto a popolazioni in grande difficoltà, purché queste si comportassero in maniera adeguata rispetto ai criteri che venivano considerati moralmente eccessivi. Quindi abbiamo assistito alla reislamizzazione di popolazioni ampiamente laicizzate con questo tipo di ricatto. Ecco, tutto questo avviene nel nostro paese con la complicità e la volontà esplicita da parte dei vari governi. Adesso abbiamo un governo splendidamente fascista e quindi possiamo dire vabbè, i fascisti hanno sempre fatto così dal concordato in poi, ma noi possiamo tranquillamente, sappiamo perfettamente che tutto, gran parte di quello che tu ci racconti è avvenuto ben prima dell'arrivo di Giorgia Meloni al governo del nostro paese, quindi siamo in una dinamica pienamente di collusione con la... Questa storia dell'INPS è soltanto l'ultimo dei tasselli. Hai qualche cosa che ritieni importante ancora aggiungere?
Sì, come conclusione, intanto sottolineare l'osservazione giustissima che hai fatto tu sulla penetrazione islamica in ampi settori di territori del Medio Oriente che erano da decenni e decenni avviati sulla via della laicità. Un esempio unico, eclatante, assolutamente eclatante, il Libano. Nel Libano Hamas impera, ma impera perché è la rete in una situazione sociale devastante, così come lo è anche nella striscia di Gaza, in una rete di carità che è una rete fattiva di carità. Ci sono larghissimi strati di popolazione che vivono della carità di Hezbollah e di Hamas. E quindi la carità è un elemento. Ecco, la carità, ricordiamoci, che è l'elemento della diseguaglianza, perché la solidarietà è quello che invece è il presupposto che soggetti che si trovano assieme, discutono assieme, si aggregano, lottano assieme per i diritti di tutti. Questa è la solidarietà. La carità invece è una relazione strettissimamente gerarchica, chi dà e chi riceve. Quindi è una conferma di una simmetria, di una sproporzione del sociale e degli individui, è la simmetria proprio del potere, e quindi è strumentale, è consolatoria, è paternalistica. E non è un caso che, riprendendo anche le tue osservazioni Maria, che non è il patrimonio diciamo etico, politico, sociale, morale della Chiesa, si sta compenetrando anche, è convergente con quel neoliberismo della compassione, e quindi carità cristiana e carità neoliberale vanno assolutamente a braccetto. E concludendo, qua una delle 100.000 contraddizioni della Chiesa, per quello che ho detto prima, la dottrina sociale si basa sul principio della sussidiarietà, cioè il non intervento del pubblico laddove invece il privato può già fare lui, e quindi che se ne stia distante il pubblico, no? E quindi il contrario del centralismo statale. Bene, è assurdo che il principio della solidarietà, con questo federalismo del sociale, questo estremo federalismo del sociale, è portato avanti invece dalla Chiesa Cattolica Romana, che invece è e rimane la struttura più centralista che mai esista al mondo. E quindi la struttura centralista pretende che tutte le altre forme del sociale si basino sul principio della sussidiarietà, della frammentarietà, del federalismo, e questo sta a significare, per concludere con una battuta, che la sussidiarietà va bene, ma solo quando ci sono i sussidi degli altri, per mantenere la struttura centrale della Chiesa. Ecco, una delle 1.100.000 contraddizioni nel mondo cattolico.
Perfetto, grazie mille Daniele, alla prossima, ciao.
Ciao a tutte e a tutti.